Le 18 in punto, eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte. Ogni giorno da questa nuova stagione l'appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare, fino alle 19 la cronaca dei fatti di oggi, quello che è successo ma anche quello che sta succedendo proprio in questi minuti. Dentro e fuori dallo studio un primo sguardo sulle notizie, quelle che poi sentirete già tra un'ora a partire da Esteri, poi il giornale radio, Metro Regione, infine l'Orizzonte delle 20, il nostro tema di giornata che andremo ad approfondire. E oggi è giovedì 11 settembre, è un'altra di quelle giornate segnate da grandi fatti internazionali, è una data significativa per tante ragioni, perché lo sapete, la data del golpe di Pinochet in Cile del 1973 e poi dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle a New York nel 2001. Ma per noi di Radio Popolare è una data importante anche perché 6 anni fa moriva Piero Scaramucci. Allora oggi noi lo ricordiamo mentre ci avviciniamo a celebrare il 50° compleanno di questa radio che lui ha fondato. E dunque, se ci stanno ascoltando Marianna e Mimosa, un abbraccio a tutti voi, ai cari di Piero. Doveroso allora per noi iniziare così, ma veniamo ai fatti di oggi, quelli su cui sta lavorando proprio in questo momento la redazione. Ci sono i piani di occupazione di Gaza City che oggi sembrano vivere un nuovo e forte impulso, mentre a Doha si celebrano i funerali delle vittime del raid israeliano in Qatar di 2 giorni fa. Parleremo di questo, come parleremo di quanto successo al Parlamento europeo. Per la prima volta si è votata una risoluzione su Gaza, un fatto importante, no? Perché era la prima volta da più di un anno che il Parlamento non riusciva a far passare una posizione unanime. Insomma, un testo dunque sicuramente rilevante che va analizzato, anche se mancano alcuni aspetti, manca la parola genocidio, motivo per cui alcuni gruppi parlamentari si sono sfilati. Noi cercheremo di capire già subito adesso se si tratta di un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Dall'Italia invece oggi arriva soprattutto la notizia di un'altra di quelle sentenze in tema di violenza di genere che fanno discutere, forse per l'approssimazione sull'argomento. Un uomo che ha massacrato di botte la moglie è stato assolto per maltrattamenti, condannato solo per lesioni, e il giudice scrive che va umanamente compreso. Ma forse la notizia principale di oggi è questa qui.
Would you ever consider making a run for the presidency?
You knew that was coming.
I'm 31 years old, I got a great life, and my mission right now is defend the Trump administration on the great stuff they're doing, get J.D. Vance elected as the next president of the United States in 2028. And if they ever run out of people, I don't even know if I would consider it. You know why? People say, are you going to run for Senate or Congress? I'd say, listen, honestly, I think the impact we're making is bigger than sometimes.
Quello che sentite è Charlie Kirk, il influencer, l'attivista di estrema destra, attivista trumpiano, ucciso ieri in un campus universitario nello Utah.
It's amazing. Wow. Thank you guys.
And in questo audio che avete sentito era una conferenza, gli chiedevano se addirittura pensasse di candidarsi alla Casa Bianca, alla presidenza degli Stati Uniti un giorno. Lui sosteneva giustamente che dal suo punto di vista in questo momento era importante sostenere Trump, sostenere addirittura J.D. Vance come prossimo candidato degli Stati Uniti. Il suo omicidio sta generando diverse reazioni, diversi effetti a catena negli Stati Uniti, soprattutto per quello che rappresentava Charlie Kirk per il mondo MAGA, uno degli ideologi principali di riferimento, soprattutto per i più giovani, campione di ascolti con il suo podcast. E dunque la domanda adesso è che cosa succede oltre alla cronaca, perché si cercano ancora i killer o il killer di Charlie Kirk, e ci sono notizie anche in questo senso, ma soprattutto il tema politico, quello più interessante, cosa accade ora, perché Trump poi nella notte ha parlato così.
To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror.
Donald Trump, che ha parlato così dallo studio ovale, ha registrato un messaggio molto lungo per ricordare Charlie Kirk. Pensate, ieri non ha avuto tempo per dire nulla sullo sconfinamento di droni russi in Polonia, a parte un laconico tweet sui social, e invece ha registrato un messaggio molto lungo di ricordo e di omaggio per Charlie Kirk, uno dei principali ideologi del suo movimento MAGA. Bandiera mezz'asta decise da Donald Trump, e soprattutto Trump che in questo messaggio accusa la sinistra radicale di essere mandante politico dell'omicidio di Kirk. E dunque il tema della violenza politica negli Stati Uniti, che torna più forte che mai, di questo parleremo questa sera all'orizzonte delle 20 nel nostro spazio di approfondimento di giornata. Ma allora adesso i fatti di oggi, quelli che succedono proprio in questi minuti, quelli su cui sta lavorando la redazione. Ci sono tante notizie che ruotano attorno a Gaza oggi pomeriggio, sia sul campo che non solo, anche a livello diplomatico. Vedremo poi quello che è successo al Parlamento europeo. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, eccoci qua con te, perché insomma su Gaza City, dicevamo, erano arrivate alcune notizie che sembravano suggerire un nuovo e forte impulso ai piani di occupazione della città.
Le notizie che arrivano dalla striscia sono purtroppo, come dire, in linea, sono sempre le stesse degli ultimi giorni, sono emblematici come al solito i numeri, che a volte anche noi, come dire, citiamo come semplici numeri, invece sono numeri agghiaccianti. Nelle ultime 24 ore più di 70 morti, 7 persone morte di fame, da questa mattina all'alba invece più di 40 vittime, quindi decine di morti ancora ogni giorno e anche oggi in tutta la striscia di Gaza. Operazioni israeliane non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, in questo momento soprattutto a Tulkarem, dove c'è stata un'esplosione che ha colpito un mezzo militare israeliano, 2 soldati sono rimasti feriti e la città è stata sostanzialmente messa sotto assedio da parte delle truppe israeliane, dell'esercito israeliano. Sappiamo diversi arresti anche, quindi come dire, purtroppo una situazione che si ripete, sulla quale la diplomazia non riesce ad avere alcun impatto. Tu citavi Mattia, prima quello che è successo a Doha in Qatar 2 giorni fa, ci sono anche su questo, come dire, notizie anche oggi. A Doha questo pomeriggio ci sono stati i funerali delle 6 vittime, ricordiamo 5 membri di Hamas, non esponenti di spicco, pare ancora, è un agente invece della sicurezza interna locale del Qatar. E proprio su questo, secondo me, come dire, si sono messe in moto delle dinamiche sicuramente importanti a livello regionale e a livello internazionale, no? Rispetto a quanto è successo a Doha. Sì, giustamente Trump è stato molto timido su questo. Ci sono invece prese di posizioni piuttosto dure, per quanto possano valere, lo vedremo più avanti, invece da parte di alcuni paesi arabi, perché inevitabilmente i paesi arabi del Golfo, che si sono sempre sentiti al sicuro, a meno per quanto riguarda Israele, invece in questo momento non lo sono più. Ci sono state per esempio ancora dichiarazioni molto forti da parte degli Emirati Arabi Uniti, che oltretutto sono tra i paesi arabi, dopo gli accordi di Abramo, paesi arabi che riconoscono ufficialmente lo Stato di Israele, hanno ufficiali relazioni diplomatiche.
E dicevi giustamente di quanto sta accadendo a Doha, ai funerali. Si è capito qualcosa di più su come è andato alla fine quel raid israeliano che aveva preso di mira il quartier generale di Hamas? Si erano rincorse diverse voci, smentite e controsmentite nei giorni scorsi. Oggi riusciamo in qualche modo a fare un po' il punto di quello che sappiamo su quanto accaduto 2 giorni fa?
Quello che sappiamo sostanzialmente, sulla base di quello che riportano diverse fonti, è che non sarebbero stati colpiti degli esponenti di spicco del gruppo palestinese. Uno dei negoziatori pare fosse esattamente il primo, obiettivo, l'obiettivo principale degli israeliani non sarebbe stato colpito, anche se non ci sono ancora immagini, perché proprio questo pomeriggio Hamas ha pubblicato alcune immagini del funerale, lo hanno fatto anche alcuni media arabi, ovviamente, e ci sono, per esempio, hanno partecipato ai funerali alcuni esponenti di Hamas che stanno, no? Che stanno a Doha. Quello che si è capito, un po' confermato in realtà, a parte la dinamica di quanto è successo martedì, come dire, è il quadro regionale, come dicevo prima, nel senso che c'è stato ancora uno scambio di dichiarazioni tra Doha e Israele, tra il Qatar e Israele. Il Qatar ha risposto in maniera molto dura alle ultime dichiarazioni sull'accaduto da parte di Netanyahu, che non ha escluso, no? Non ha escluso operazioni simili in futuro se il Qatar non espellerà tutti i membri di Hamas. Ma noi sappiamo, l'abbiamo già detto in questi giorni ovviamente, che gli esponenti di Hamas stanno in Qatar, sono in Qatar anche su richiesta americana, in parte anche su richiesta israeliana, per poter continuare ad avere un contatto, seppur indiretto, no? Con l'organizzazione palestinese con la quale stanno negoziando, trattando senza successo, sappiamo, da diversi mesi.
E poi quell'aspetto diplomatico lì, insomma, è uno dei temi principali di cui ci si interroga, soprattutto alla luce dei raid israeliani, ed sarà l'argomento sicuramente di cui parleremo anche con il nostro prossimo ospite, a partire anche da quello che è successo in Europa. Nel frattempo, grazie Emanuele Valenti.
A voi.
L'orizzonte delle
18:11 minuti, andiamo al Parlamento europeo, perché oggi c'era questa importante risoluzione che si votava su Gaza, la prima da oltre un anno. Una risoluzione che alla fine è passata, insomma, ci sono diversi aspetti che vengono elencati in cui il Parlamento europeo si esprime e condanna, chiede adesso agli Stati membri di agire per una soluzione alla crisi israelo-palestinese. Ma la domanda che ci si fa soprattutto in queste ore è se si tratta di un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Allora di questo voglio parlare insieme a Pasquale Ferrara, ex ambasciatore e soprattutto anche ex direttore degli affari politici della Farnesina. Eccoci qua, ambasciatore, benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, ambasciatore, io prendo il testo della risoluzione che ho qui davanti. Leggo a lei e agli ascoltatori velocemente quelli che sono i principali punti in cui il Parlamento europeo si è espresso. Si esprime seria preoccupazione per la catastrofe umanitaria, si sottolinea l'urgente necessità di garantire a tutti gli organismi umanitari internazionali l'accesso integrale alla striscia di Gaza senza restrizioni, si condanna il blocco degli aiuti, si chiede il cessate il fuoco immediato e permanente, si insiste sul fatto che il diritto di Israele di difendersi non può giustificare un'azione militare indiscriminata, si condannano le violazioni del diritto internazionale e poi soprattutto, forse questa è quella che fa più titolo, si invitano gli Stati membri a riconoscere lo Stato di Palestina e poi si chiede anche di arrestare le esportazioni di armi ove esista un rischio evidente che queste armi possano essere utilizzate per compiere i massacri. Manca la parola genocidio, ambasciatore, questo è il motivo per cui molti gruppi parlamentari europei alla fine non hanno votato questa risoluzione, ma dal suo punto di vista, di fronte a che testo siamo? La sentiamo malissimo, Pasquale Ferrara. Ambasciatore, mi sente?
Pronto.
La sentiamo proprio male, molto metallica. Vediamo adesso.
Eccoci.
Un po' meglio. Provi a parlare. Allora, com'è stata, secondo lei, dal suo punto di vista, il giudizio di questa risoluzione?
La risoluzione, in buona parte, contiene una sorta di repertorio di questioni che sono cruciali, come, diciamo, la catastrofe umanitaria, la situazione anche dello Stato palestinese, le responsabilità. Si menzionano anche i ministri israeliani più diciamo aggressivi, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, E poi c'è questo passettino in avanti verso il riconoscimento degli stati dello Stato palestinese da parte degli stati membri. Sono ancora 13 i paesi, diciamo, che nell'Unione Europea non riconoscono lo Stato palestinese. E la grande occasione potrebbe essere l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ora, è chiaro che questo è un testo di compromesso, però è molto importante perché viene dopo un discorso del presidente, della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che per la prima volta ha autorizzato dei toni molto precisi, ha parlato della sospensione dell'accordo di associazione con Israele, e su questo c'è ormai un consenso sempre più largo anche tra i membri, tra gli stati membri. Insomma, è un'evoluzione di un certo rilievo, non è ancora, diciamo, la presa di posizione netta che forse ci vorrebbe, e unitaria soprattutto, perché questo è il grande problema dell'Europa nei confronti di quello che sta accadendo in Medio Oriente. D'altra parte, la Presidente della Commissione sa benissimo che chi poi decide alla fine, la Commissione propone, ma sono gli Stati membri, e quindi fin quando non c'è diciamo un riavvicinamento delle posizioni, è ancora difficile che si possa trovare un consenso. Però, diciamo, questa stessa divisione peraltro l'abbiamo vista anche nel Parlamento Europeo, le divisioni anche all'interno dei gruppi, e quindi non solamente i gruppi nazionali ma anche i gruppi politici. Però, diciamo, è un tema che è salito molto in alto nelle priorità europee, e questo mi sembra che sia di per sé una buona notizia, anche se non ci si può contentare di questo, perché quello che noi vorremmo è la fine dei massacri e diciamo, le vittime civili a Gaza, ma soprattutto avere la percezione che l'Unione Europea è per una soluzione politica, è per una soluzione negoziata.
Tra questo arriviamo, quindi, a questo arriviamo, sì, ambasciatore, sì. Ma giustamente lei sottolineava come poi alla fine sono gli stati membri a decidere, a mettere in campo le azioni concrete sul tema, sulla questione. Quindi politicamente, secondo lei, questo testo del Parlamento europeo in qualche modo è un messaggio forte che arriva agli stati membri, oppure anche alla luce delle divisioni, dei compromessi che lei sottolineava, siamo ancora a un passo troppo iniziale e precoce?
Beh, dipenderà da come viene letto. Diciamo che dà un grosso sostegno a quelle forze all'interno dei governi nazionali che vogliono passare dalle ricriminazioni, delle condanne, delle azioni concrete. Tra l'altro, proprio di ieri, una nuova presa di posizione di 311 ambasciatori europei, quindi dell'Unione Europea e anche degli stati membri, in vista proprio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ci dovrebbero essere queste novità sul riconoscimento della Palestina da paesi importanti come la Francia, per esempio, lo stesso Canada, l'Australia. Ma lì nella dichiarazione è molto evidente che c'è una consapevolezza che alla fine sono gli stati membri che devono prendere in mano la responsabilità, cioè non ci sono più alibi, cioè non si può dire l'Europa non decide, quando poi in realtà chi non consente all'Europa di prendere le decisioni sono gli stati membri, attraverso purtroppo l'esercizio del veto, e quindi questo blocco nasce dalla regola dell'unanimità.
Ricordiamo,
che speriamo venga superata.
Ricordiamo, ambasciatore, che lei era tra i promotori di una lettera che insieme ad altri ex ambasciatori italiani avevate inviato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere di riconoscere lo Stato di Palestina. Secondo lei l'assenza della parola genocidio in questo testo era un compromesso necessario per raggiungere a un testo che avesse una maggioranza?
Ebbene, in Parlamento si fa politica, e rispetto alla possibilità di non avere nessuna risoluzione, credo che ci sia stata questa decisione di gruppi di diciamo non insistere su questo punto, che però d'altra parte è centrale, e non è che lo diciamo noi, lo dice la Corte Internazionale di Giustizia, che ha avviato un procedimento su questo. Non si può cancellare la parola, però, diciamo, ripeto, la politica è fatta di piccoli passi e di compromessi. Sicuramente non possiamo esultare, perché non è il momento delle manovre, diciamo, politiche
o partiti che sarebbe il momento delle decisioni. Però, ripeto, è un nuovo documento che dà più forza a quelle voci che veramente vogliono passare dalle parole ai fatti, che poi sono fatti diplomatici naturalmente, quindi sono decisioni che possono essere prese nell'ambito dei rapporti normali che si hanno con vari paesi, tra cui anche Israele, insomma.
Ambasciatore, prima di salutarla, una domanda. Lei, da diplomatico di lungo corso, per inquadrare anche la fase in cui ci troviamo, soprattutto dopo quel raid israeliano in Qatar, un raid che ha colpito mentre si discuteva di una proposta di mediazione, di un piano Trump, insomma, in qualche modo di una trattativa per arrivare a un cessate il fuoco. Come si interviene sulla questione?
Guardi,
se siamo sì, a questo punto.
No, beh, veniva in mente che in economia, come sa, c'è questo concetto della distruzione creatrice, no? E qui siamo davanti all'idea che si possa costruire un sedicente nuovo ordine in Medio Oriente attraverso la distruzione. E il Qatar è uno dei paesi che sono stati più funzionali all'obiettivo fondamentale anche della comunità internazionale, che vengono liberati gli ostaggi, ma gli ostaggi sono stati liberati sempre quando c'è stato un accordo alla fine di un negoziato, appunto propiziato dal Qatar. Quindi questo purtroppo vuol dire che questa strada, non dico che è preclusa per il futuro, ma diventerà adesso assai più impervio. E d'altra parte ci sono dei segnali di dissoluzione degli equilibri in Medio Oriente che sono molto preoccupanti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato solo per un anno la missione UNIFIL in Libano, per esempio. Le tre potenze europee, Francia, Germania e Gran Bretagna, che negoziano l'accordo o negoziavano l'accordo nucleare con l'Iran, hanno deciso di ritornare alle sanzioni precedenti al 2015, quindi sospingendo, diciamo, l'Iran ancora in una posizione più estremista. Quindi io credo che ci sia un vuoto di leadership, un vuoto di politica nel senso di strategia nel Medio Oriente, nel quale purtroppo la parola la hanno le armi, e l'unico tipo di ordine è quello egemonico con al centro Israele. Questo è quello che pensa, diciamo, la destra messianica israeliana, purtroppo.
Ambasciatore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A presto. Pasquale Ferrara, ambasciatore, ex direttore affari politici della Farnesina. Questo voto all'Europarlamento però ha anche dei risvolti piuttosto importanti, sì, italiani, perché c'erano i gruppi, le delegazioni italiane all'Europarlamento, allora è interessante capire come hanno votato. Buonasera Luigi Ambrosio.
Buonasera Mattia. Sì, si sono trasversalmente divise. Cominciamo dall'opposizione perché questa volta è un po' più semplice. Il Partito Democratico ha votato a favore, il Movimento 5 Stelle e AVS hanno votato contro, motivazione la fuoriuscita della parola, la scomparsa, la cancellazione della parola genocidio dal testo. E fino a qua, diciamo, è tutto chiaro.
Tutto chiaro anche perché è stata una proposta di mediazione del gruppo socialista questa.
Esatto,
no?
quindi il PD quello ha fatto e gli altri coerentemente con le loro posizioni in quell'altro modo hanno votato. I partiti di maggioranza ci hanno fatto divertire, tra virgolette, in realtà mica tanto, un po' di più oggi, perché sono riusciti a prendere tre posizioni diverse. Forza Italia ha votato a favore, la Lega ha votato contro, Fratelli d'Italia si è astenuta. Allora, pare che, così, cosa ne dici, i più coerenti siano quelli della Lega, perché loro sono contrari al riconoscimento della Palestina, sono sdraiatissimi sulla linea di Netanyahu a Gaza e quindi coerentemente votano no. Fa un po' sorridere il sì di Forza Italia, vista la posizione del coordinatore Tajani, che è anche ministro degli esteri, e da ministro degli esteri ha ripetuto più volte è prematuro un riconoscimento della Palestina. Quindi, insomma, in contraddizione col suo ruolo di coordinatore, un partito che poi dice sì a una mozione come quella di oggi, con tutti i limiti politici e strutturali della mozione di oggi.
E considerando che il Partito Popolare Europeo è nella maggioranza Ursula e quindi vive questa doppia contraddizione tra gli anni.
Esatto, cioè è vicino a Macron che è a favore del riconoscimento, però poi in Italia sta al governo con la Meloni, e qui veniamo, diciamo, all'elemento più interessante, l'astensione di Fratelli d'Italia. Che significa astenersi? Sembra un cerchio bottismo, perché si potrebbe dire una prima battuta. In realtà è un non volere dire assolutamente niente, non vuole, o meglio, è volere dire senza dire. Sai quel meme, dimmi che senza dirmi che? Dimmi che sei contrario al riconoscimento della Palestina senza dirmi che sei contrario al riconoscimento della Palestina. Questa è la posizione politica che ha preso la Meloni, cioè il suo partito, a Strasburgo oggi. Del resto, veniamo da giorni, se abbiamo ancora 30 secondi, dove in tre occasioni diverse questa frantumazione trasversale ai partiti, interna a ciascuna delle due coalizioni, parliamo dell'Italia naturalmente, la coalizione di governo e la coalizione di minoranza, si è vista tre volte. Si è vista oggi a Strasburgo, si è vista ieri a Roma, in Senato, con i temi delle mozioni sul riarmo. Il governo italiano è per il riarmo. E però non hanno presentato nessuna mozione, altrimenti sarebbe venuto fuori che lo sono fino a un certo punto, perché la Lega è contraria e su una cosa del genere non è il caso, avranno pensato di aprire la crisi. Le opposizioni hanno presentato 5 diverse mozioni. Io non so se ci sono 5 partiti tra le opposizioni, però hanno presentato 5 mozioni differenti. E poi c'è stato l'ultimo caso, quello del voto sempre in Europa sull'ingresso della Ucraina nell'Unione Europea. Anche qua, nella maggioranza la Lega ha detto no, tra le minoranze il Movimento 5 Stelle ha detto no, si è un po' risaldato idealmente l'asse giallo-verde, che forse rivedi anche in altri voti, e poi AVS non ha votato, cioè per non votare non si è presentata.
Insomma,
e il PD ha detto sì, naturalmente.
Forse sono tutti temi che sono tutti temi che in un altro momento storico, in un'altra fase storica, sarebbero dirimenti centralissimi, no?
Beh, lo sono, divisioni. Sono i temi più importanti della politica estera in questo momento.
Le divisioni stesse sarebbero in primo piano, no? Nel nostro dibattito politico, forse in questa fase passano un po' più in sordina.
Beh, diciamo che nella maggioranza c'è un collante che è il potere. E c'è un'idea che, insomma, molti analisti condividono. Salvini il papete 1 lo pagò caro, adesso non gli conviene fare un papete 2, insomma, quindi rimane lì. E le minoranze, sai come si dice a Milano, baciarsi i gomiti, no? Baciarsi i gomiti, che sono minoranze, hanno un anno e mezzo per trovare dei compromessi, delle intese, non sulla Puglia, sulla Campania, che sono comunque cose importanti,
ma
sull'Ucraina, Gaza.
Sui grandi fatti e grandi valori anche. Grazie Luigi Ambrosio, vedremo, c'è tanto lavoro da fare ancora, un anno e mezzo.
Grazie a te.
E queste dunque alcune delle prime notizie che vediamo all'orizzonte, le vedrete, le sentirete adesso nei titoli del giornale radio, il riassunto dei principali fatti di oggi. Poi dopo, subito dopo, torniamo, vediamo anche che cosa è successo qui in Lombardia. A tra pochissimo con l'orizzonte.
L'orizzonte delle
18:33 minuti. E di nuovo eccoci allora all'orizzonte delle 20. No, scusate, l'orizzonte delle 20 ovviamente. Quello che arriva subito dopo, i notiziari questa sera, di cui parleremo con il nostro tema di giornata, sulla morte e l'uccisione di Charlie Kirk. L'avete sentito poco fa nel GR che ci sono delle novità importanti. Ci sono le indagini dell'FBI che proseguono e sarebbe stato identificato il killer attraverso dei video. Addirittura l'FBI avrebbe postato la foto del presunto killer, così sentivamo anche nei titoli del GR. Ne parleremo dunque alle 20 nel nostro tema di giornata, di serata, l'uccisione di Charlie Kirk. Ce la raccontava nel GR Andrea Monti, che ci ha raggiunto proprio adesso in studio. Benvenuto Andrea.
Grazie, ciao Mattia.
Per parlare di un'altra delle notizie che hai letto nel GR, questa che arriva da Torino, una sentenza su un caso di maltrattamenti e lesioni, un caso di violenza di genere che però fa discutere moltissimo, perché una condanna e una assoluzione erano già arrivate mesi fa, quando c'è stato il momento appunto del verdetto, ma poi mesi dopo, settimane dopo, è arrivata il testo delle motivazioni di questa sentenza. Sono proprio i termini utilizzati per motivare la sentenza che stanno facendo molto discutere. Che cosa ci racconta? Qual è la storia?
Allora, le indiscrezioni di stampa sulle motivazioni diffuse nelle ultime ore dicono che il giudice spiegherebbe di ritenere poco attendibile l'ex moglie dell'imputato sul punto dei maltrattamenti. L'imputato appunto è stato assolto dall'accusa dei maltrattamenti e la donna verrebbe accusata di aver sfaldato un matrimonio ventennale, virgolette, e di aver comunicato la separazione in maniera brutale. Anche una minaccia di morte pronunciata dall'uomo sarebbe, secondo il giudice, da contestualizzare. Si legge: l'amarezza per la dissoluzione della comunità domestica era umanamente comprensibile. Nelle motivazioni poi si parlerebbe anche di uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane. Tutto questo colpisce, penso, già di per sé, ma ancora di più perché l'uomo è stato condannato per lesioni. La donna è stata picchiata al punto da causarle una lesione permanente al nervo oculare e la ricostruzione del volto con 21 placche di titanio. La condanna è stata di 1 anno e mezzo, la magistrata dell'accusa aveva chiesto 3 anni in più. E ci sono poi le reazioni. L'avvocata di parte civile Annalisa Baratto ha detto che il verdetto vivisezione mortifica la vittima. Poi ci sono state reazioni anche dalla politica, da partiti di centrosinistra, ma anche dalla Lega, per esempio, dal Parlamento, che hanno contestato questa sentenza.
Sì, leggo qua tutte le reazioni, sì, sono tantissime. In agenzia, Andrea, tu ci raccontavi delle prime appunto che hai raccolto. Abbiamo un ospite adesso che è Francesco Menditto, che è procuratore di Tivoli, da anni si occupa di violenza di genere. Lo saluto, benvenuto procuratore.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Allora, siamo di fronte a un ennesimo caso, uso ennesimo perché non è la prima volta che succede qualcosa di questo tipo, un processo in cui si discute di temi di violenza di genere e poi un giudice o comunque una sentenza che arriva e usa dei termini particolarmente, come dire, ostici da digerire, soprattutto dopo tutto il percorso che abbiamo fatto, che avete fatto anche voi operatori della giustizia in tema di violenza di genere. L'uomo va umanamente compreso in questo caso. Che cosa possiamo dire, procuratore?
Allora, guardi, con molta chiarezza, le sentenze dei giudici sono nominate e scritte in nome del popolo italiano. Che cosa significa? È scritto nella Costituzione. Che cosa significa? Che il giudice deve spiegare nella motivazione perché è arrivato a quella conclusione. Quindi, indipendentemente dalla sentenza di cui stiamo parlando, indipendentemente dalle conclusioni, nella motivazione il giudice deve essere professionale, preparato, sapere che conosce quella materia ed evitare di riportare frasi che possono essere solo frutto di stereotipi e pregiudizi, che devono essere esclusi dalla motivazione.
In questo caso è stato così.
Io non ho la sentenza sotto mano. Se le frasi che sono scritte nella sentenza sono quelle, io le dico che la Corte di Cassazione, credo in 15 di sentenze, abbia detto ai giudici di merito: attenzione, quando valutate i reati di violenza di genere, non dovete valutare il comportamento della vittima, ma il comportamento dell'autore. Non dovete ricostruire che cosa faceva la vittima, se ha lasciato o non ha lasciato l'autore o altre situazioni di questo tipo. Vedete solo i fatti oggettivi, e sarò ancora più chiaro. Se una donna subisce un furto o subisce una rapina, noi non andiamo a verificare la sua condotta di vita, cosa ha fatto prima, qual è stata la sua reazione. Noi andiamo a verificare la condotta del rapinatore e del ladro. Spero di essere stato chiaro su questo. Tra l'altro, il giudice non si deve lasciare prendere da stereotipi che abbiamo tutti naturalmente, sia io sia lei sia chi ci ascolta, il magistrato preparato, l'operatore della giustizia preparato lascia da parte degli stereotipi, non parla di amarezza, non parla di gelosia, non parla di comprensione, ma parla dei fatti. Poi può arrivare all'assoluzione o a una pena bassa, ma questa è un'altra questione.
Ecco, procuratore, parlava di preparazione, secondo lei nel complesso, quanto è preparata o impreparata ad affrontare le questioni legate alla violenza di genere la magistratura?
Allora, guardi, voi calate sulla magistratura ed è giusto perché oggi parliamo di una sentenza, io non mi sottraggo alla domanda. Io le dico che tutti gli operatori che intervengono in questo settore, e un operatore per esempio il sanitario, no, del pronto soccorso che riceve... una donna che dice che è caduta dalle scale e deve essere in grado di capire invece che c'è un episodio di violenza. Io le dico che sicuramente tutti gli operatori in Italia che si occupano di questa materia non hanno un livello di preparazione adeguato, cioè abbiamo una preparazione macchia di leopardo. Lei può trovare, per esempio lei come giornalista che è bravo in questa materia, è preparato, attrezzato, ne può trovare un altro che dice nel caso di femminicidio è accaduto per un raptus. Sicuramente la magistratura deve fare la sua parte, sicuramente dobbiamo essere più preparati perché noi dobbiamo garantirci la fiducia dei cittadini e dobbiamo dimostrare di essere in grado di non usare frasi che tra l'altro comportano la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea, come è accaduto più di una volta.
Allora, procuratore, che cosa si sta facendo per migliorare la preparazione di tutti gli operatori di giustizia? Poi, negli scorsi mesi si è parlato tanto dell'introduzione del reato di femminicidio, che poteva essere anche un impulso culturale a cambiare anche la propria cultura del lavoro, diciamo così, anche in ambito di giustizia. Dunque, quali sono gli strumenti che state mettendo in campo?
Sì, allora, in molti territori si sta facendo formazione. Io posso parlare del mio, provincia di Roma, dove ci formiamo continuamente, magistrati, operatori, ci incontriamo, polizia, carabinieri, per capire per esempio la differenza tra una lite familiare che non riguarda la magistratura e una violenza, confusione che viene fatta molto spesso dagli operatori. Per quanto riguarda la magistratura vengono fatti dei corsi di preparazione ancora insufficienti, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, e non sono obbligatori, tant'è vero che il disegno di legge sul femminicidio che lei ha citato, approvato all'unanimità dal Senato e all'esame della Camera, io mi auguro che sia approvato subito, prevede finalmente la formazione obbligatoria dei magistrati che si occupano di questa materia. Noi vogliamo, ci tengo a dirlo come magistratura che diciamo soffre in questo periodo una serie di attacchi esterni, io ci tengo a dire che come magistratura stiamo cercando di fare la nostra parte e aggiungo, mi consenta di dirlo, a risorse zero. Aumentano gli interventi della magistratura, aumentano le denunce come giusto che sia, però siamo sempre gli stessi, quindi lavoriamo sempre con più fatica, ma non dobbiamo essere giustificati se usiamo delle frasi improprie in una sentenza.
Grazie mille procuratore per essere stato con noi, buon lavoro, ce n'è tanto da fare, immaginiamo.
Sì, tantissimo, tantissimo, però insieme ce la faremo, forse ci vorranno 2-3 generazioni perché ovviamente bisogna fare anche dei passi in avanti per contrastare la violenza maschile nei confronti delle donne a livello di sociale e culturale, quindi partire dalle scuole. Questa è la prevenzione, io mi occupo di repressione, quindi la repressione ci deve essere.
Bene, alla prossima procuratore, grazie ovviamente.
Grazie,
anche,
buon pomeriggio,
grazie anche ad Andrea Monti, grazie Andrea.
Grazie a te.
:43, siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte. Fino alle 19, tra poco, allora, le notizie che arrivano dalla Lombardia, ce ne sono diverse, una in particolare che vi racconteremo. Ma prima, le agenzie che stanno uscendo in questi minuti sull'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista, influencer, grande esponente, ideologo del movimento MAGA di Donald Trump, ucciso ieri sera per noi in Italia, in un campus universitario nello Utah. Dicevamo che l'FBI ha diffuso su X la foto del presunto killer di Charlie Kirk, chiedendo l'aiuto del pubblico per identificare questa persona di interesse in relazione alla sparatoria mortale alla Utah Valley University, in cui è stato ucciso il giovane attivista, aveva 31 anni. In queste due immagini che sono state diffuse appare un giovane con sneakers, jeans, maglietta nera, maniche lunghe, con l'immagine della bandiera americana su cui vola l'aquila, cappellino scuro da baseball, le occhiali da sole neri. Soprattutto l'altra notizia di aggiornamento che arriva su questa notizia era che sempre nel pomeriggio era stato ritrovato l'arma con cui è stato ucciso Charlie Kirk. Nelle munizioni usate dal killer erano incise espressioni riconducibili all'ideologia antifascista e transgender, questo lo dice il Wall Street Journal citando fonti vicine all'FBI. Nel caricatore c'erano ancora tre colpi non sparati, tutti con queste scritte incise, perché poi ricordiamolo, Charlie Kirk era uno dei principali ideologi MAGA, chiamiamolo così, che cercava di smontare qualsiasi tipo di principio di quella che lui definiva, che tutto il suo movimento definisce la cultura woke, e nei campus universitari teneva questo tour in cui si confrontava proprio con i giovani studenti liberal su questi temi. Ma ne parliamo di tutto questo all'orizzonte delle 20. Saluto invece adesso Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao, buonasera Mattia, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, cosa arriva oggi dal locale? C'è ancora molto Leoncavallo, giusto?
Sì, c'è ancora Leoncavallo, perché in particolare la novità, piccola novità che abbiamo registrato oggi sono state le parole del sindaco Giuseppe Sala, che questa mattina, a margine delle commemorazioni per l'attentato dell'11 settembre, è stato interpellato sul comunicato che ha diffuso ieri e che vi avevamo già anticipato nella edizione di Metro Regione di ieri mattina, in cui il Leoncavallo spiegava, insomma, dava un po' il suo punto di vista sul fatto che non è intenzionato a rispondere al bando comunale che è stato pubblicato la scorsa settimana sull'area di via San Dionigi. Adesso, breve ricapitolo, insomma, è l'area di cui si parla fin da quando era venuta fuori la notizia dell'imminente sgombero del Leoncavallo da Via Vattò, sgombero che poi si è appunto completato lo scorso agosto, e quindi era diventata come non mai urgente la questione dell'ipotetica possibile nuova sede dello storico centro sociale di Milano. Il percorso che era stato avviato già nei mesi scorsi con il Comune di Milano parlava appunto di quest'area che si trova nel quartiere di Porto di Mare, nella periferia sud-est di Milano, un'area di cui abbiamo già raccontato tante volte i tanti problemi legati al fatto che sia inagibile, legato al fatto che dovrebbe essere bonificata dall'amianto, che quindi costa molto per essere resa accessibile. E quindi il Leoncavallo ieri poi, nel comunicato che ha diffuso durante la giornata, ha detto: questa proposta ci sembra lontana da quello che desidera quella parte di città che ha manifestato, e come, sabato scorso nel corteo che c'è stato a favore degli spazi sociali. Oggi il sindaco Giuseppe Sala, interpellato appunto su il fatto che Leoncavallo sembra che non aderirà a questo bando, ha ribadito che l'area di via San Dionigi è il meglio, questa è proprio l'espressione che è stata usata dal sindaco stamattina, che il comune abbia a disposizione, non abbiamo altri spazi, e quindi ogni ragionamento per il momento va fatto su quest'area. Il bando adesso è pubblico da una settimana, resterà aperto fino ai primi di dicembre, ma sembra ormai certo che il Leoncavallo quindi non parteciperà a questo avviso pubblico e che quindi il bando possa andare deserto.
Sostanzialmente dunque lo spazio di San Dionigi non va bene a Leoncavallo per tante ragioni tecniche e non solo, e dunque a quel bando non parteciperà. Adesso da capire se si metterà a disposizione un nuovo spazio, che cosa succederà, questa è la sostanza delle
cose. Poi resta appunto tutta aperta una partita che riguarda comunque l'area di Via Vattò, da cui il Leoncavallo è stato sgomberato, però ci sono delle questioni importanti che restano legate proprio a quello spazio lì, perché sono comunque state avviate le pratiche per un riconoscimento ufficiale dell'archivio storico del Leoncavallo dedicato a Fausto Iaio. Poi c'è tutto il patrimonio artistico dei graffiti di downtown, che sono anche già sottoposti a una forma di tutela, e quindi anche se quell'area lì è stata sgomberata, adesso tra l'altro deve essere ancora anche liberata tra l'altro dai materiali che Leoncavallo deve inventariare per i 30 anni che ha trascorso e dedicato appunto alle attività sociali lì, ci sono queste questioni che fanno sì che anche adesso che è stata sgomberata l'area di via Watteau resti comunque un'area su cui vanno chiarite alcune cose. Non è che il proprietario può tornare come se niente fosse, certo, a fare quello che vuole.
E questa dunque è la principale notizia di Metro Regione, insieme a un'altra che sta succedendo proprio in questi minuti a Monza. Ci spostiamo un po' da Milano a Monza, dove è in corso una manifestazione.
Esatto, una manifestazione in corso che è stata convocata per le 18 all'incirca di questa sera, una manifestazione convocata dalla rete Lotte Sociali Monza-Brianza, che riunisce sindacati di base, associazioni, il centro sociale Boccaccio di Monza, a pochi giorni dalla morte sul lavoro dell'operaio Touré Mamadou, che è morto in un'azienda metalmeccanica lunedì scorso a Monza.
E ci si è riuniti, dunque noi siamo proprio lì nel corteo insieme a un ospite.
Sì, dovremmo essere in collegamento con Paolo del centro sociale Boccaccio di Monza. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti e a tutte, sì, siamo qua.
Allora cominciamo un po', raccontaci che cosa sta succedendo in questi minuti Paolo, e come sta andando la vostra manifestazione, qual è il messaggio fondamentale che volete che arrivi con questa iniziativa?
Questo momento da presidio la mobilitazione si sta trasformando in corteo. Siamo qui a ridosso della stazione di Monza e il corteo sta prendendo le mosse esattamente adesso verso il centro cittadino. Come ricordavate voi, l'iniziativa nasce dall'ennesimo episodio drammatico che si è consumato su un posto di lavoro qui in Brianza, nella fattispecie nella giornata di lunedì, un operaio è morto appunto lavorando al tornio in un'azienda metalmeccanica storica della città brianzola, e dato che la rete Lotte Sociali Monza Brianza già mesi fa si era convocata in piazza proprio per denunciare le morti bianche che si susseguono costantemente anche sul nostro territorio, oggi ci siamo convocati appunto in mobilitazione, perché l'idea è che nessuna morte più debba passare in silenzio. L'obiettivo è quello di superare un po' la retorica del cordoglio istituzionale che ogni qualvolta si registra un episodio di questo tipo vede un po' allinearsi da destra e sinistra politicanti di ogni specie nel messaggio di condoglianze nei confronti della famiglia, dei colleghi di lavoro. Noi pensiamo che sia molto importante, al di là della solidarietà umana, anche quella di sottolineare le responsabilità politiche che oggi sul territorio brianzolo, come su quello nazionale, portano a questi dati inquietanti che sono appunto legati a un migliaio di morti all'anno per le più disparate cause sul lavoro, nei comparti più diversi. E quindi la piazza di oggi riunisce appunto le anime del sindacalismo di base, Arci, Scuotivento, lo spazio sociale di cui faccio parte, proprio con l'obiettivo di aggiornare un po' questa striscia di mobilitazioni e sottolineare appunto le responsabilità politiche che stanno alla base, insomma, di queste morti.
Grazie Paolo, buona manifestazione, buon corteo allora.
Grazie, grazie mille.
Luca Parenna, c'è un'altra notizia che arriva da Milano oggi che forse vale la pena raccontare.
Ma sì, allora una notizia che appunto da stamattina, fin da quando è stata battuta dalle agenzie, insomma viene continuamente riproposta, quella del nuovo arresto del rapper, io adesso non so mai bene come definirlo, comunque Baby Gang è stato...
Artista,
esatto, è stato arrestato la notte scorsa in flagranza per possesso di armi. Baby Gang ieri era salito sul palco del concerto di Emischilla a Rofiera, è stato fermato poi la notte scorsa nella stanza d'albergo dove alloggiava a Milano, c'era una pistola, è stata trovata una pistola, sono state trovate anche altre armi, due in particolare nella sua abitazione di Calolzio Corte, nel Lecchese. Secondo l'accusa, appunto, Baby Gang avrebbe legami con una rete criminale del Lecchese, specializzata in particolare nel traffico di sostanze stupefacenti, da cui avrebbe ricevuto armi vere che poi lui utilizzava durante le riprese, ecco, delle sue canzoni. Baby Gang, tra l'altro, lo ricordiamo brevemente, era stato condannato 6 mesi fa, 2 anni e 9 mesi, per quella sparatoria che era avvenuta in Corso Como alcuni anni fa, prima dell'arresto della notte scorsa, era in attesa di affidamento ai servizi sociali, e quindi registriamo questo nuovo capitolo, ecco, dei rapporti difficili tra Baby Gang, ecco, e la procura di Lecco in particolare.
Tutte queste altre notizie a Metro Regione dalle 19.45, grazie Luca Parena.
Grazie a te.
E prima di lasciare spazio a Esteri, che arriva proprio adesso, vi raccontiamo un'ultima notizia in questa prima parte dell'Orizzonte che riguarda la Global Sumud Flottiglia. Alla fine gli attivisti partiranno domani. E noi come sempre li salutiamo con una canzone, con la nostra rubrica a cura di Claudio Agostoni. Sentiamo oggi chi ci ha lanciato un messaggio per salutare la flottiglia.
Buongiorno, mi chiamo Ivan e scrivo le poesie spesso in strada. La canzone che mi piacerebbe far sentire risuonare sul battelli della flottiglia è Bella Ciao dei Motivé, collettivo di sinistra francese che ha ricordato a noi quanto è bello cantare mentre si fa la lotta dura per mare e per amare. E buone onde a tutti e viva la Palestina libera!
Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiana, bella ciao, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi
Su Bella Ciao dei Motivé vi lasciamo ad Esteri, che arriva adesso con tutte le notizie, già a cominciare da quella di Charlie Kirk, di cui parleremo anche noi all'Orizzonte delle 20, poi il giornale radio e poi Metro Regione, poi di nuovo insieme. Ciao, ciao a tutti, a dopo.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.